Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Giocare col Fuoco, sempre su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Oggi partiamo da Matt Berninger. Matt Berninger con il suo nuovo singolo Bonnet of Pins, uscito esattamente l'11 marzo scorso, che anticipa un nuovo album in uscita quest'anno che si intitola Get Sunk. Matt Berninger, inutile presentarlo, è il frontman e carismatico leader dei National. Va bene, oggi la puntata di oggi inizia con una storia che vorrei raccontarvi in modo da spiegarvi perché vi parlerò del libro di cui ho scelto di parlarvi. Allora, succede che da quando mi sono trasferito qui nella zona sud di Milano, 4-5 anni fa, poco prima del Covid, sono diventato amico di un venditore di kebab di via Montegani, che oltre a fare degli ottimi kebab è un ragazzo abbastanza, un ragazzo sveglio, in gamba, molto simpatico. E allora così, andando avanti nella frequentazione, abbiamo cominciato a parlare. Mi ha chiesto che lavoro faccio e gli ho detto che tra le altre cose mi occupo anche di letteratura, e lui ha cominciato a parlarmi di questo scrittore turco curdo, e mi ha detto: ah, io ho un libro suo a casa in italiano, è stato tradotto, e domani lo porto qui in negozio, così la prossima volta che torni te lo lascio perché mi fa piacere fartelo leggere. Ho detto: ah, benissimo, che bella idea. Nel frattempo io poi sono tornato più volte da lui, lui sembrava essersi dimenticato di questa cosa, abbiamo parlato di Erdogan, abbiamo parlato della situazione nel suo paese, e l'altra sera sono tornato lì a mangiare una cosa al volo e puff, lui è corso nel retro bottega, appena mi ha visto ne è uscito con questo bel libro, me l'ha consegnato. Me ne ha fatto dono, io gli ho detto: senti, lo leggo e te lo riporto. Lui mi ha detto: no, tienilo, questo è tuo. E in quel momento ho capito di cosa avrebbe trattato la puntata odierna di Giocare col fuoco. Ma prima di dirvi il nome dell'autore di cui stiamo parlando, vorrei farvi sentire un po' di musica tradizionale che viene da quella parte del mondo, dalla Turchia, così entriamo un po' nell'atmosfera giusta. Allora, dopo questo, molto interessante questa musica, no? È ritmata, ma allo stesso tempo è suadente, mi sembra molto dolce. E allora, qual è l'autore di cui vorrei parlarvi? Si chiama Yashar Kemal, incontrastato sciamano delle lettere turche, è considerato uno dei massimi scrittori del Novecento. E io devo dire che nella mia profonda ignoranza, nel senso che più si legge, più si studia e più si scoprono i confini della propria ignoranza, no? Non basterebbe una vita. Non lo conoscevo e quindi mi è sembrata un'operazione ancora un po' ancora più interessante. Allora, mi ha regalato questa bella edizione di Sogni, Racconti e Romanzi, un bel tomone di oltre 600 pagine, pubblicato da Giovanni Tranchida Editore, e contiene anche degli interventi, vi leggerò anche qualcuno di questi, con interventi di Gunter Grass, Claudio Magris, Furio Colombo, Mario Biondi, Silverio Novelli, e poi c'è anche un'intervista all'autore, e anche da lì vorrei leggervi qualcosa. Ma andiamo con ordine e partiamo dal profilo dell'autore, che compare sulla quarta di copertina. Nato nel 1922 nell'Anatolia meridionale, a 5 anni rimase orfano del padre, assassinato mentre pregava in una moschea. È stato imprigionato varie volte negli ultimi anni di governo di Menderes. Autore di più di 40 volumi, in buona parte pubblicati in 36 paesi, per una gamma di traduzioni che spazia dall'inglese al cinese, dal francese al kazako, dal tedesco allo svedese, candidato fin dal 1984 al premio Nobel, è stato insignito della Legion d'Onore nel 1997. Ha ricevuto il premio Nonino per l'opera Omnia e il premio internazionale per la pace dei librai tedeschi. Tra le sue opere, tutte pubblicate da Tranchida, ricordiamo il primo e il secondo volume della Trilogia della Montagna, vale a dire Al di là della montagna e Terra di ferro, cielo di rame, e il primo e secondo volume del ciclo di Mehmed, Mehmed il falco e Il ritorno di Mehmed il falco. E allora, relativamente alla materia contenuta in questo libro, in questo straordinario percorso di sogni raccontati, Yashar Kemal ci sorprende e incanta con la sua capacità di dare voce alla poesia dei luoghi più inconsueti della sua terra e al cuore della sua gente, che sono sempre una suggestiva metafora della condizione umana di ogni tempo e luogo. Ma si tratta di sogni non sempre realizzati o realizzabili, per i bambini come per gli uomini che da essi si lasciano condurre. Come le matite che il capo spazzino Rastem regala a sua figlia all'insaputa dei suoi compagni di scuola, o il candore inarrivabile delle scarpe e dei calzoni che il piccolo Mustafa, apprendista calzolaio, desidera più di tutto possedere. O come i sogni di Fikret, il nuovo giovane sottoprefetto che con il cuore traboccante di un luminoso sentimento di gioia abbraccia tutto il creato. O ancora come i serpenti di Asan, che di giorno popolano i suoi occhi e di notte devastano i suoi sogni. Ed ecco sullo sfondo gli uccelli catturati in autunno dai ragazzini di Istanbul. Come vi dicevo, il volume è introdotto da diversi scritti, tra cui uno di Günter Grass, grande scrittore tedesco, molto noto per la sua passione politica, autore de Il tamburo di latta, tra gli altri, e soprattutto di Sbucciando la cipolla, il memoir che, credo ormai una decina di anni fa, scatenò grandi polemiche perché scrisse e svelò per la prima volta la sua giovanile infatuazione per il nazismo. Questo fece scoppiare delle enormi polemiche che in qualche modo macchiarono l'ultima parte della sua vita e della sua carriera. Ma lo scritto che invece volevo leggervi è quello di Claudio Magris. Claudio Magris, che è grande autore, sempre slanciato verso est, sempre slanciato verso la mitteleuropea, triestino se non sbaglio, quindi naturalmente uomo di confine, uomo a cavallo tra culture diverse. E vorrei leggervi proprio il suo intervento su Yashar Kemal, che si intitola, manco a farlo apposta, Un cantore girovago al confine tra Asia ed Europa. Qualche anno fa a Strasburgo mi sono trovato accanto a Yashar Kemal durante la cerimonia di conferimento di alcune lauree ad honorem. Mentre attendevamo il nostro turno, Kemal, col quale fino a quel momento non avevo avuto modo di scambiare parola, mi diede un piccolo colpo di gomito e mi strozzò l'occhio, indicandomi un nostro panciuto vicino, credo un diplomatico, sul cui petto traballavano innumerevoli medaglie e decorazioni, e indicandomi poi un paio di macchie che avevamo entrambi sul vestito, onorificenze conquistate sul campo in un generoso pranzo di poco prima. Ridere insieme, soprattutto quando è vietato e bisogna soffocare o almeno mascherare quelle risa, è una complicità che rivela una sintonia nel modo di porsi di fronte alle cose e crea spontaneamente le premesse per un'amicizia. Quella fanciullesca e sanguigna cordialità nei confronti della vita è una caratteristica non solo personale, ma anche letteraria di Yashar Kemal, vero scrittore epico che sa misurarsi generosamente con l'esistenza intera, con la sua grandezza, la sua tragedia e la sua comicità, ribellandosi contro la sofferenza e denunciando l'ingiustizia, ma sempre con una carica di picaresca fraternità. Scrittore impegnato per le più alte e necessarie battaglie civili, con un rischioso coraggio che lo ha anche portato più volte in carcere nei momenti bui della storia del suo paese, Kemal è scevro di ogni intellettualismo e di ogni dottrinaria ideologia. È arrivato alla poesia dalla vita, dalla dura freschezza di un'esistenza che ha conosciuto la difficoltà, la fatica, ma anche il ruvido contatto con le cose. L'infanzia oscurata dall'assassinio del padre, i 100 mestieri affrontati per sopravvivere, acquaiolo e vetturino, maestro di scuola e trebbiatore. Il giovane Yashar Kemal ha dovuto scoprire la letteratura, quella turca e quella occidentale, la classicità e l'avanguardia contemporanea, leggendo come poteva i grandi testi che riusciva a procurarsi nella sua travagliata vita di lavoro e di milizia politico-sociale. Ma quel filtro aspro degli ostacoli elementari gli ha permesso di accostarsi alla letteratura all'infuori di ogni convenzione scolastica, di accoglierne la forza vitale liberatrice. Yashar Kemal è uno scrittore esperto della letteratura novecentesca, con le sue crisi del romanzo e le sue arti di aggirarle, ma spontaneamente legato all'arcaico, a una dimensione epica assimilata dalla sua terra natale e da un'infanzia vissuta in un piccolo villaggio del Tauro, i cui cantori girovaghi tramandavano e rielaboravano un patrimonio mitico, in cui confluivano retaggi di culture e stirpi diverse, mescolate in quell'antica culla di una civiltà composita, pluristratificata, ma certo sostanzialmente e profondamente europea. Kemal è una grande espressione dell'identità turca, così variegata, un'identità di frontiera in cui l'Asia si incontra con la grecità mediterranea, l'Islam preso dagli arabi con l'eredità di Bisanzio, che ha a sua volta permeato profondamente l'impero ottomano di cultura greca e romana. Figlia di un vastissimo impero che alla vigilia della sua fine copriva 5 milioni di chilometri quadrati ed era una mescolanza di barbarie e alta civiltà, per esempio di tolleranza religiosa, l'attuale Turchia è nata nel 1923, rigettando completamente il proprio passato, la vecchia lingua, la vecchia scrittura, il retaggio ottomano, e costruendo una modernità che riassume ed esaspera la logica dei processi di modernizzazione, col loro progresso e la loro violenza, saldandoli in un nazionalismo turco che ha accelerato alcune riforme liberatrici, ma ha interrotto il collegamento con la memoria storica del popolo. Tale nazionalismo finisce dunque per negare se stesso, negando i 29 gruppi etnici diversi che costituiscono i turchi e che per la cultura ufficiale non esistono o fino a poco tempo fa non esistevano. Essere turco è dunque una sfida intellettuale ed esistenziale che forza a definirsi e ridefinirsi continuamente. Crogiolo contraddittorio, la Turchia è indubbiamente Europa, fa parte della civiltà europea e dovrebbe farne parte pure politicamente. Spesso sono stati i comportamenti antidemocratici di molti suoi governi a escluderla, ma anche la Grecia dei colonnelli o il Portogallo di Salazar non erano compatibili con la democrazia europea, senza che ciò ovviamente escluda la Grecia o il Portogallo dall'Europa. Allora, questo libro è stato stampato, vediamo un po', perché chiaramente non è attualissimo, questi commenti di Magris, immagino che sarebbero diversi fatti oggi sulla situazione attuale della Turchia. Avrete sicuramente letto del il sindaco di Istanbul è stato incarcerato, che è il principale oppositore della politica di Erdogan, il più popolare. Infatti questo è stato pubblicato nel 1998, quindi insomma quasi 30 anni fa. Va bene, andiamo avanti con la lettura, ma era giusto fare questa puntualizzazione, altrimenti si correva il rischio di confondersi. Di origine curda, Yashar Kemal è una forte voce di questa identità turca complessa e multiforme. Come ricorda Antonella Passaro, sua traduttrice, egli si è nutrito dell'antica tradizione epica turkmena e di un ricchissimo patrimonio letterario popolare che ha contribuito a recuperare, ma si è formato alla scuola del grande romanzo europeo ed è stato attivo nelle lotte sociali delle masse contadine oppresse dai grandi latifondisti, venendo anche imprigionato per propaganda comunista e torturato, e nelle battaglie per la democrazia e le libertà civili. Nella sua vasta produzione egli si richiama anche all'epica preislamica e descrive l'arcaica vita dei villaggi appartati dalla storia, ma anche il grande innovamento che ha trasformato radicalmente la società turca dopo la Seconda Guerra Mondiale, con l'emigrazione in massa dei contadini verso le città. Giornalista e pure scrittore di teatro e di cinema, talora troppo prolifico ed esuberante nella sua opera anche troppo vasta, Kemal è un cantore insieme innamorato e critico della Turchia. Dalla cosmopolita seduzione di Istanbul alla dimenticata solitudine di villaggi sperduti. Sa raccontare l'incanto e lo sgomento dell'infanzia alla scoperta del mondo affascinante e crudele, come in Bambini o negli uccelli tornano a volare, e le contraddizioni tra la vita, la morale e la passione, come nel romanzo Tu schiaccerai il serpente. Ma nei suoi capolavori, Al di là della montagna e specialmente Mehmed il falco, forse la sua opera più alta, Kemal è soprattutto un cantore della vita brada ed errabonda, creatore di personaggi, pastori, contadini, donne, vecchi, banditi, ribelli, figura della cronaca e insieme del mito, che attraversano la vita come attraversano le montagne e i pianori del Tauro, con i loro animali sfiancati, incalzati dalla fame e dalla morte, sorretti da un'indomabile forza che rende la loro esistenza, nonostante tutto, degna di essere vissuta. Bene, queste erano le parole di Claudio Magris e adesso andrei avanti con questa bella intervista contenuta nel libro che vi sto leggendo, vale a dire Sogni, di Yashar Kemal, scrittore turco, pubblicato da Giovanni Tranchida Editore qui in Italia, e contiene anche questa bella intervista che si intitola Lo sciamano della letteratura. Qual è il segreto di uno scrittore come lei che continua a essere letto nel tempo, della continuità dei suoi rapporti con i lettori? Se si conoscesse il segreto, risponde Kemal, tutti riuscirebbero a impostare in maniera continuativa il rapporto con i propri lettori. Peccato che non sia possibile conoscerlo. La fortuna di Al di là della montagna non ha mai smesso di stupire me stesso per primo. Posso solo dire che le ragioni per cui ha venduto tanto sono molteplici. I pattern linguistici, i contenuti, gli stilemi poetici, i dati che il romanzo fornisce sulla situazione sociale. È un romanzo molto letto anche nel resto del mondo. In Francia e in Inghilterra è un long seller. In Scandinavia ha stazionato per anni nelle vetrine delle librerie. In ciascun paese del mondo di casi simili a questo non se ne incontrano più di 4 o 5. Se ci sia un segreto non posso saperlo, e penso sia lo stesso per gli altri scrittori. Esisteranno comunque delle regole o un segreto della buona letteratura? Chiede l'intervistatore. Quando scrive, pensa ai lettori? E a quale tipo di lettore potrei pensare? Chi è il lettore? Dov'è? È un contadino? Un cittadino? Un pastore? Un docente universitario? È un operaio? Inoltre io sono letto in parecchi paesi del mondo. Come potrei mai conoscere l'identità di tutti i miei lettori? In Turchia il passaggio dalla letteratura orale a quella scritta è stato arduo. I generi del romanzo e del racconto da noi hanno un passato insignificante. Anche se non siamo riusciti a creare una lingua del romanzo o del racconto, la lingua e la letteratura popolare tuttavia è sempre stata molto ricca. La nostra gente nell'arco di centinaia di anni ha sviluppato le tecniche del racconto orale, raggiungendo un'incredibile maestria. Non si può non rimanerne sbalorditi e affascinati. Quanto a me, sono cresciuto assimilando il ritmo della narrazione orale. Come tutti in gioventù ho cercato di esprimermi artisticamente imitando i destan, cantori popolari, e le composizioni poetiche in forma di turku. Sono stato apprendista alla scuola dei maestri del racconto orale. Quando ho incontrato la letteratura mi sono reso conto dei forti legami esistenti tra il patrimonio di letteratura orale che mi portavo dentro e la mia scrittura. Il padre della letteratura russa, Pushkin, per dare vita a questa letteratura e contemporaneamente forgiare la propria lingua poetica, non trovò di meglio che volgersi alla ricerca e al recupero del patrimonio linguistico popolare dei Bozkiri di Russia, dei Destan, dei Masal e della lingua dei Turku Kizoklankits. Come il suo amico Gogol, nel creare una lingua per i nuovi generi del racconto e del romanzo, anche Pushkin diede forma a una poesia originale e a una nuova lingua poetica. Il padre della nostra letteratura, Nazım Hikmet, ha fatto lo stesso. Dopo Hikmet noi abbiamo vissuto comodamente di rendita. La strada da percorrere c'era stata spianata, lui ha tolto per noi i sassi, le spine, le erbacce. La nostra generazione è maturata all'ombra di tanta ricchezza e maestria di parola. Senza la creazione di una nuova lingua poetica non avremmo potuto avere una poesia originale. Senza la creazione di una nuova lingua del romanzo non avremmo potuto avere un romanzo originale. Infatti le caratteristiche di una lingua, quando essa sia autentica, ricca ed elaborata, determinano la sua struttura e di conseguenza la struttura del romanzo, i suoi contenuti e la lettera turca. E la letteratura turca è nata proprio così. Domanda: io sono tra coloro che si sforzano di penetrare i segreti recessi dei suoi libri. Lei per ogni singolo romanzo usa una lingua e una forma narrativa differente. Lo ha sempre dichiarato lei stesso. Questa non è cosa da poco. Ed ecco la risposta. Se per tutta la tua vita non vuoi limitarti a scrivere un unico romanzo sotto diversi titoli, se ogni volta quel che scrivi è un nuovo romanzo, se i contenuti sono sempre nuovi, dovrà essere nuova anche la lingua, non crede? È uniforme la lingua di Mehmed il Falco, di Tu schiaccerai il serpente e degli uccelli tornano a volare? Gli schemi narrativi sono uguali? Se fossero uguali, perché darsi tanta pena? A che scopo versare fiumi d'inchiostro? Sarebbe fatica sprecata sia per me che per i lettori. Obietterete che per quanto ci si sforzi, non si esce dallo stampo del proprio stile. Il marchio della personalità di uno scrittore non ha senso, non ne riconosco nemmeno l'esistenza. Andiamo avanti con l'intervista. Lei conosce bene sia il romanzo turco sia quello mondiale. Quali sono i rapporti tra le correnti e le tendenze letterarie in Turchia e del mondo? All'inizio in Turchia si imitava, punto e basta. Come ho detto, la nostra letteratura ha avuto inizio con Hikmet. Gli imitatori sono sorti senza che ce ne fosse alcuna necessità. Comunque sia, la letteratura turca va ampliandosi e differenziandosi grazie ai nostri romanzieri e poeti. E guadagnando, con il passare del tempo, sempre nuove e migliori personalità di artisti, e così scopre se stessa. E anche il mondo, piano piano, si avvia a conoscere la nostra letteratura contemporanea. Tutti concordano nel dichiarare che sia tra gli scrittori turchi che tra quelli di tutto il mondo è lei ad aver descritto meglio la natura. Quando si è stabilito a Istanbul, separandosi dalla natura della Çukurova, che cosa è successo? Istanbul è indiscutibilmente bella e credo non esista al mondo una città che sorga in un sito naturale di pari splendore. Basti solo pensare al fatto che, nonostante da anni ci adoperiamo per distruggerla, non ce l'abbiamo ancora fatta. Anche questo è sbalorditivo. Ecco, anche io ho scoperto il mare di questa città. Ormai sono più di 40 anni che sono qui. Con la stessa profondità di coscienza con cui ho assimilato la natura della Çukurova, ho assimilato anche Istanbul. Con tutti i mezzi. Nella Çukurova ho trascorso 26 anni, a Istanbul ci vivo da più di 40. Amo un romanzo ambientato a Istanbul come Gli uccelli tornano a volare, nella stessa misura dei romanzi ambientati nella Çukurova. E di romanzi ambientati a Istanbul ne ho ancora molti nel cassetto. Staremo a vedere. Per i romanzi di ambientazione istanbulina occorre creare una lingua speciale. Bisogna impadronirsi di mezzi espressivi all'altezza della bellezza di questo mare. Thank you.
American skyline, moving to the airport. She's an honest defector, conscientious objector, now her own protector. Yeah, a broken skyline, which way to love land, which way to something better, which way to forgiveness, which way do I go? Time to move on, time to get going. What lies ahead, I have no way of knowing. But under my feet, baby, grass is growing. It's time to move on, time to get going. Sometime later, getting the words wrong, wasting the meaning, losing the rhyme. It's nauseous adrenaline, breaking up a dogfight like a deer in the headlights, frozen in real time, I'm losing my mind. It's time to move on, time to get going. What lies ahead, I have no under my feet, baby, grass is growing. It's time to move on, it's time to get going.
Siete sempre a giocare col fuoco su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Questo chiaramente era il grandissimo Tom Petty con un brano del suo disco solista del 1994. L'album si intitolava Wildflowers, un disco pieno di chicche. E questa era Time to Move On. Allora, nella puntata di oggi vi sto parlando di questo autore turco che si chiama Yaşar Kemal. Lo stiamo facendo leggendo qualcosa da questo bel libro pubblicato da Giovanni Tranchida Editore, che si intitola Sogni e contiene racconti e qualche romanzo breve. Vi ho letto in apertura un intervento di Claudio Magris, che è contenuto tra queste pagine, anche un'intervista all'autore. E adesso vorrei procedere con la lettura di uno dei racconti che sono contenuti in questa raccolta, che si intitola Il bambino, e ho scelto come musica di accompagnamento della musica tradizionale dell'Anatolia, quindi direi che ci siamo. Va bene, vi leggerei questo che si intitola Il bambino, nella traduzione di Antonella Passaro. Camminava così svelto che la polvere gli giungeva turbinando fino alla cintola. Il sole gli picchiava addosso e gli ottundeva i sensi. Non faceva che barcollare di qua e di là. La polvere, ardente come tizzone di brace, gli penetrava nelle scarpe rotte e gli bruciava i piedi. Per tutto il tempo Ismail mormorava indistintamente. Teneva tra le braccia un bimbo ravvolto in una grande sciarpa multicolore. La testa del bimbo pencolava libera sul braccio destro di Ismail. Aveva il viso avvampato, rosso come fegato crudo e coperto da uno strato di polvere. Gli occhi chiusi, il collo così sottile. Con la polvere che gli giungeva turbinando fino alla cintola, Ismail continuava a camminare, borbottando. Il sudore gli aveva inzuppato la camicia a brandelli, mutando in fango la polvere che gli si posava sopra. Per ogni dove, nei campi lungo la strada, v'era gente che trascinava mannelli sull'aia, mentre le mietitrici riempivano l'aria del loro frastuono. Ismail deviò in un campo dove un gruppo di uomini e donne stavano legando il grano. Le pose il bimbo sulla terra umida, sotto un carro. Vicino, un cane giallo sonnecchiava con la lingua a penzoloni. Ismail salì sul carro, prese un mestolo d'acqua dal barile e bevve avidamente. Poi si versò l'acqua rimasta sul petto nudo e villoso. Sedette, appoggiandosi alla ruota e incrociò le gambe. L'alluce gli sbucava dalla scarpa rotta. Sotto, la pelle era screpolata e l'unghia era lunga e irregolare. Una donna dal mento aguzzo venne al carro per bere. Quando vide Ismail cambiò espressione. Spalancò i suoi grandi occhi scuri. «Ehi Ismail, cosa ti porta qui?» Le cadde lo sguardo sul bambino sotto il carro. «Ahimè», disse. «Ahimè, povera Zala. Ahimè, mia cara dagli occhi scuri». Si curvò e prese in braccio il bimbo. «Il suo collo si è indebolito», disse. «Non vuol vivere, fratello». «Ahimè, Zala. Mia cara Zala dagli occhi scuri, non c'era nessuno come lei». Mise il suo seno in bocca al bimbo e il bimbo lo prese. «Guarda Ismail, fratello, il bimbo vuole il seno, ha fame. Ecco perché è così debole, il caldo lo ha inaridito. Lascia che chiami Uru, lo allatterà, ha i seni gonfi. Con tutto che ha il bambino a casa, fino a stamattina non ha fatto altro che versare il latte inutile sul pavimento». Tolse il seno dalla bocca del bimbo. «Non lo vuol lasciare, anche se è secco. Ehi laggiù, Uru, Uru, ragazza mia, vieni qui, svelta!» Uru lasciò il gruppo dei contadini. «È la sua fortuna, povero piccolo», disse. «I miei seni sono così gonfi che non ce la faccio più. Stavo proprio per spremere latte per terra. È la sua fortuna». «Non c'era nessuno come Zala», disse la donna dal mento aguzzo. «Nessuno come lei. Quando eravamo ragazze andavamo a zappare insieme. Aveva un viso sempre così sorridente. E i suoi capelli, così forti e lunghi, neri, quasi di porpora. Ma c'era una cosa, non poteva andare scalza. Se non riusciva a trovare altro, si legava i piedi degli stracci. Proprio non poteva andare scalza». Uru trasse il bimbo dal suo seno. Aveva gli occhi chiusi, muoveva solo la bocca, aveva le labbra sporche di latte. «E io che stavo per versare il mio latte per terra», sospirò. «Povera Zala! Chi lo avrebbe detto che il suo bimbo sarebbe stato abbandonato così, fra gli estranei?» «Fratello», chiese la donna dal mento aguzzo, «com'è morta Zala?» Alcune donne che avevano visto il bimbo fra le braccia di Uru vennero verso il carro. «Cosa?» gridò mamma Ava, i cui capelli bianchi spuntavano da un fazzoletto arrotolato. «È il bambino di Zala? Ahimè, povera Zala!» Le si riempirono gli occhi di lacrime. «Ahimè, mia Zala dagli occhi scuri, mia sfortunata bambina! Come può essere che sia morta, mia povera ragazza? Come morì?» «Come morì, Ismail?» chiese Elif la nera, una piccola donna chiacchierona dalle guance incavate. «Cosa le hai fatto?» Ismail ricominciò a mormorare indistintamente. Teneva il capo curvo e di colpo si alzò, si spolverò con la mano e prese il bimbo dalle braccia di Uru. «Morì», rispose aspramente. «La portai dal dottore, ma morì. Le feci le iniezioni, ma morì». Se ne andò svelto. Un largo shalwar nero e stracciato gli sventolava sulle gambe lunghe, mostrando i mutandoni bianchi attraverso gli strappi. Questo libro contiene anche un glossario alla fine, da cui scopriamo che lo shalwar sono dei pantaloni stretti in vita e larghi sulle gambe. Le donne rimasero a guardarlo. Le labbra grinzose di mamma Ava si mossero lievemente. «Come soffre, povero ragazzo, vedete come soffre. Piange lacrime di sangue. Non ha neanche la forza di guardarci in faccia, come se fosse stato lui a ucciderla». «Oh, donne, per l'amor di Dio!» cominciò querula la donna dalle guance incavate. «Non l'ha mai trattata come avrebbe dovuto, quel maledetto. Vada pure in giro col suo bimbo in braccio da un villaggio all'altro. Che vada! Non l'ha mai portata dal dottore, almeno per 20 giorni. Dicono che non veniva fuori la placenta. Oh, io non lo so. Dicono che le restava dentro e marciva. C'era qualcuno come Zala? Pensate che se la grande Emine non fosse morta, avrebbe dato sua figlia a quell'Ismail che veniva Dio sa dove? È lasciato alla misericordia degli estranei, povero uomo, disse Uru. Ismail è un uomo coraggioso e non ha mai fatto male a nessuno. Credi che riuscirà a trovare qualcuno che badi al bimbo? Chiese mamma Ava. Chi? Rispose la donna dal mento aguzzo. La gente non riesce neanche a badare ai propri. Guarda qui, Uru, ha dovuto lasciare a casa il suo bambinello e mentre le tocca spremere per terra il suo latte inutile, lui piagnucola tutto il giorno come un animale affamato. No, il bimbo di Uru è davvero in una brutta situazione. Lei torna a casa la sera, il suo latte è come sangue. Uru si risentì. Credi che venga qui perché mi piace? Gridò. Questa maledetta miseria, credi che mi diverta a venir qui? Moriremmo tutti di fame se non venissi. Saremmo lasciati alla carità degli estranei. Sembra quasi che tu non lo sappia, sorella. Se potessi aiutarlo... È duro, disse mamma Ava. Dipendere dalla carità degli altri è peggio che morire. E la vecchia, continuò la donna dal mento aguzzo, è cieca. Come fa a badare al tuo bambino? Non è vero forse, Uru, ragazza mia? Non può vedere. Adora il bambino. Gli sta attorno come un uccellino. Lo sai, i bambini non piangono mai con lei. Se un bambino comincia a piangere, tira fuori gli occhi e non vuole smettere, non c'è altro da fare che portarlo a lei e lei lo calma subito. Ha un modo tutto suo di cantare le ninna nanne. Questo è vero, disse Elif la nera. Ma supponi che il bambino abbia il viso coperto di mosche, che sia mangiato dalle mosche. Bisogna che pianga perché lei se ne accorga. Cosa può fare, povera donna? Lei vuol bene ai bambini, ma è cieca. Dicono che spesso caccia la bottiglia del latte nell'occhio di un bambino invece che nella sua bocca. Guardò verso Ismail. Dove sta andando Ismail? Si chiese. Dove lo sta portando quel bambino? Chi gli baderà? Con tutto il lavoro che c'è da fare, la gente non riesce neanche a badare ai propri. C'è suo zio, disse mamma Ava. La sua famiglia si prenderà cura di lui. La donna dal mento aguzzo continuava a modo suo a parlare con le altre. «E dov'è la donna che qui potrebbe curarlo?» disse, voltandosi attorno. «Dio proibisce che un bambino sopravviva a sua madre». «Oh mio Dio!» disse mamma Ava. «Perché non è morto con sua madre? Perché hai permesso che vivesse dopo la morte di sua madre, mio Dio? Avevi proprio bisogno che quest'orfano abbandonato se ne andasse per il mondo? Ahimè, Zala, e tutti così indaffarati nei campi. Cosa farà Ismail?» Il sole era alto nel cielo. Nuvole di polvere si levavano nell'aria. Più avanti, presso il villaggio, un ciuffo sottile di fumo saliva verso il cielo. Nei campi i cespi del grano tagliato brillavano. L'immensa pianura era in fiamme. Splendeva sotto il sole come un piatto di stagno brunito. Vicino, il metallo lucente di una trebbiatrice abbagliava Ismail coi suoi riflessi. Aveva gli occhi brucianti di sudore. Sul fianco della strada vide un gelso, bianco di polvere, e vi si diresse. Il capo del bambino gli ciondolava sul braccio, con il debole collo teso ed emaciato. Depose il bimbo sotto l'albero, si tolse la camicia e la arrotolò, lasciandola su un rovo quasi invisibile sotto la polvere. Sullo shalvar si erano formate croste di fango. Le scosse via. Il bimbo piagnucolava, mosche nere gli camminavano sul viso e sugli occhi. Ismail le cacciò con un gesto rapido, ma il bimbo non smise di piangere. Ismail lo curlò dolcemente. «Zitto, piccolo mio», disse. «Zitto, non piangere». Ma il pianto non smise. Tolse dal cespuglio la camicia umida, se la mise rapidamente e riprese il cammino. La polvere gli giungeva turbinando sino alla cintola. Il capo del bimbo ciondolava. Piangeva ormai continuamente, quasi gemendo, con una voce sottile. Passò un carro, sollevando polvere per tutta la strada. Quando Ismail emerse dalla nuvola di polvere, un odore pungente di acqua ferma gli giunse alle narici. Alla sua destra, una risaia verde si stendeva fino al villaggio. Il grande campo vaporava sotto il sole bruciante. Il rigagnolo al lato della strada era pieno d'acqua stagnante, coperta da uno strato cremoso di polvere. Al limite del campo di riso stava in piedi un vecchio contadino, curvo e con la barba bianca, con un'aba gettato sulle spalle e una zappa in mano. Le gocce di sudore che gli bagnavano il viso erano visibili a distanza. Ismail lo superò rapidamente col capo piegato sul bimbo, fissandolo. «Ehi, viaggiatore!» disse il vecchio bracciante. «Il capo del bambino penzola!» Ismail non lo udì. Col capo curvo continuò per la sua strada. «Dio ci protegga!» borbottò a se stesso il vecchio bracciante. «Maledetta miseria! È dura!» Ismail entrò nel villaggio senza soffermarsi. Le stradicciole strette e polverose erano piene di enormi mucchi di letame. Tutto attorno alle capanne di fango e sterco, gruppetti di galline con il becco aperto, le lingue irrigidite all'infuori e le ali abbandonate razzolavano nella polvere. Pochi cani con la lingua ansimante, lunga e rossa, dormicchiavano vicini. In tutto il villaggio non c'era un solo albero. Lungo i fossati, talmente soffocati dalla polvere che era impossibile capire che fossero alberi, v'erano alcuni giovani olmi, così piccoli che erano più cespugli che alberi. La casa dello zio di Ismail era al centro del villaggio, una capanna di giunchi coperta d'erba. Vicino alla porta, sotto un vecchio carro scrostato e con le ruote arrugginite, se ne stavano insieme cani e galline. Un'anatra camminava dondolandosi e tirandosi dietro la covata. La porta era aperta. Una donna grassa sedeva sulla soglia profondamente addormentata, con le gambe tirate su fino al ventre e il capo appoggiato allo stipite. Ismail si fermò davanti alla porta, col capo inclinato verso il bambino, il viso desolato. Il bambino piangeva. La donna levò il capo lentamente e uno sciame di mosche volò via. Si strofinò gli occhi. Non riconobbe Ismail. «Chi è?» disse a bassa voce. «Perché non entri? Non stare sotto il sole!» Ismail non la udì. Se ne stava fermo, il viso inclinato verso il bimbo. La sua ombra cadeva sulla polvere grigia e sullo sterco ammucchiato davanti alla porta. Un'ombra scura, lunga la metà di un uomo. La donna si alzò, ormai del tutto sveglia. «Ismail, ragazzo mio, sei tu?» gridò. Gli tolse il bimbo, Ismail non si mosse. Il bimbo continuava a piangere. «Zitto, piccolo, zitto, non piangere. Entra, Ismail. Stai cuocendo sotto quel sole, ti arrostisce. Vieni, vieni. Oh, mio povero ragazzo sfortunato!» Depose il bimbo su una stuoia consunta, poi si volse a Ismail. «Ismail, figlio mio!» disse, toccandogli un braccio. «Ti prego, entra, sei inzuppato di sudore. Inzuppato!» Ismail la guardava con gli occhi vitrei. Entrò e si afflosciò per terra, come se la forza gli avesse abbandonato di colpo le ginocchia. La donna guardò Ismail. «Ragazzo mio», disse, «non ti tormentare così. È la vita. Non puoi morire insieme ai morti. Zala è stata una buona moglie, ma cosa puoi farci? Ti devi convincere. Non puoi morire insieme ai morti. Dov'è quell'uomo che non lascia sua moglie, quella moglie che non lascia il marito? Uno su mille, figlio mio. Smetti di tormentarti. Non vedi in che stato sei? Hai un'idea di che cosa sembri? Non puoi farci niente. Devi pensare a te stesso ora. Lo abbiamo saputo e tuo zio era così in ansia. Ce l'avevano detto. Ismail ha preso il bimbo in braccio e gli canta per tutto il tempo. Non fa che cantare ninna nanne, come un ossesso.» Thank you. Bene, allora questo era, come vi ho detto più volte nella puntata di oggi, Yaşar Kemal, grande scrittore turco, con questo suo libro Sogni, che contiene racconti e romanzi brevi, pubblicato da Giovanni Tranchida, editore. E adesso, come al solito, vorrei prendermi qualche minuto per raccontarvi i miei prossimi appuntamenti. Come alcuni di voi già sanno, ho appena pubblicato questa raccolta di poesie per Pequod Editore, si intitola Voli domestici. E, ci sarà qualche presentazione a partire da maggio, mentre ad aprile ci saranno un paio di cose, farò un paio di concerti. Innanzitutto il 12 di aprile sarò al Masnada di Brugherio, ancora con il mio solo tour di Heartland, il mio disco uscito nel 2023. Mentre invece il 30 aprile da Germin, via Cicco Simonetta, qui a Milano, come al solito, ci sarà il nuovo appuntamento di Giocare col Fuoco live, cioè la trasmissione che faccio tutte le domeniche in radio, la faccio dal vivo, leggendovi qualcosa e suonando e cantando qualcos'altro, e la puntata di mercoledì 30 aprile sarà tutta dedicata a Richard Ashcroft, che è stato non solo leader, fondatore e autore dei Verve, la grande band britannica che esplose con il suo splendido disco Urban Hymns, e che dopo, quando si è chiusa quella avventura, che poi è stata riaperta più avanti per una breve parentesi, si è comunque dedicato a una carriera solista che continua a mantenersi su livelli di scrittura davvero alti. Io credo che Ashcroft sia davvero uno dei grandi autori di canzoni, uno dei più grandi autori di canzoni degli ultimi 50 anni, con una voce davvero incredibile, quei lineamenti un po' storti che ne sottolineano in qualche modo il fascino. Quindi sarà una bella serata. Ho amato molto e amo molto sia i Verve sia la sua produzione solista, per cui sto preparando un po' di chicche, per cui per chi vorrà ci possiamo vedere da Germi il 30 aprile. Poi invece, per quanto riguarda i miei appuntamenti sulla letteratura, domani, cioè lunedì 7 aprile alle 18, sarò al Circolo dei Lettori di Novara per la seconda puntata del mio book club sulla famiglia americana, e domani sarà il turno di Stoner di John Williams, splendido romanzo, un grande capolavoro. Mentre invece per i miei percorsi americani, qui a Milano, da Altro in via Brioschi, ci vediamo il 22 aprile, che è un martedì, e parleremo di Maya Angelou con il suo potentissimo memoir Io so perché l'uccello canta in gabbia. Grande scrittrice e attivista, ha pubblicato 6 romanzi in cui ha raccontato non solo la sua vita, ci sono un po' di discussioni. Alcuni critici sostengono che siano 6 memoir, lei ha sempre... si è sempre opposta a questa visione, ha sempre detto che sono semplicemente dei romanzi. In ogni caso, una grande autrice da riscoprire. Sta venendo ripubblicata da Mondadori, prima era stata pubblicata da Neri Pozza. Bene, direi allora che anche per questa domenica è tutto. Io vi lascio con un brano dei Waterboys, la band capeggiata e fondata da Mike Scott, cantautore scozzese nato a Edimburgo. Il brano si intitola The Hall of the Moon ed è contenuto nel loro disco del 1985, This is the Sea. E allora noi ci risentiamo domenica prossima, sempre dalle 14.30 alle 15.30. su Radio Popolare, poi in podcast quando volete, per giocare ancora un po' con il fuoco. A volte ci si scotta, ma ne vale sempre la pena. Buona domenica a tutti. You held it in your hands.
present.